è l'ultimo incontro per ora ed è sempre per me una gioia, ma allo stesso tempo una responsabilità dover parlare ad altre persone. Chiedo sempre il frutto che delle semplici parole possono ricavare scavando nella mente e nel cuore di ciascuno, e spero ricavando e attingendo quelle che sono le sorgenti della vita spirituale di ogni anima, che va semplicemente stimolata affinché ognuno dalle proprie risorse interiori possa ricavare e offrire al Signore e al prossimo il meglio di se stesso. Detto questo, a proposito del meglio di se stessi da offrire al Signore e al prossimo, il tema di questa sera, che conclude anche la nostra riflessione sulla esortazione apostolica Gaudete et Exultate, è la testimonianza cristiana. Abbiamo visto come la preoccupazione del Papa in questo suo documento sia quella di offrire un nutrimento concreto per una vita pratica, attiva. Il missionario, infatti, come già diceva San Giovanni Paolo II nello splendido documento Redemptoris Missio, è un contemplativo in azione. E testimoniare nel mondo di oggi la santità, testimonianza poi sappiamo che deriva dalla parola greca martirio, vuol dire andare controcorrente, questo già l'abbiamo visto nel corso del nostro primo incontro, ma vuol dire vivere le beatitudini. Questo splendido discorso di Gesù sulle beatitudini che, enumerandole, elencandole, fa in modo che ciascuno di noi possa ritrovarsi in esse come attore alle volte, come spettatore, come vittima, come cinico trasgressore, anche se vediamo di questa legge di amore, ma le beatitudini ci scuotono e non ci lasciano mai indifferenti. Ricordo che fu proprio la lettura meditata naturalmente delle beatitudini che scosse un po' ogni anno quando ero giovane, sentì la chiamata al Signore con motivo di stimolo e anche di spinta per poter prendere la decisione finale di spiccare il volo, di lasciare per così dire il seculum, e che poi strada facendo ho capito che non era questione di lasciarlo anche nella vita religiosa, e consacrarmi al Signore. Poi mano a mano proprio scorrere gli anni ho capito anche che bisognava sporcarsi le mani, bisognava mischiarsi con le pecore e sentire il loro odore, come dice il Papa, per essere un buon pastore, per essere un buon religioso. Quando parliamo di beatitudini, identifichiamo giustamente, anche da un punto di vista lessicale, la parola beato con il termine felice. Sono due sinonimi, perché la vita nello spirito ci dà sempre felicità. Papa Paolo VI, vedete, lo sto citando spesso e volentieri perché ormai è imminente la sua canonizzazione. Tra l'altro ho avuto l'occasione anche di recarmi presso la parrocchia dove è stato battezzato. A Roma c'è la sua tomba, nel Vaticano. Ebbene, diceva che il cristianesimo non è facile, ma è felice. Il cristianesimo non è facile, ma è felice. Difficoltà, crocifissione non vuol dire necessariamente tristezza. Alle volte la tristezza, la mancanza di soprannaturale spirituale letizia e pace può essere dovuta anche alla spensieratezza, all'opulenza, all'ozio, all'avidità, all'arroganza. Sembra un paradosso, ma è così. E la nostra società oggi, insieme alla testimonianza, in questo caso nella storia ce lo dice e ce ne fa vedere gli effetti. Qual è la prima beatitudine? La povertà in spirito. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Può sembrare un'espressione misteriosa. Che cos'è questa povertà in spirito? In realtà, se la decliniamo al nostro lessico, al linguaggio contemporaneo, la povertà di spirito è figlia dell'umiltà. Significa cioè affidarsi e abbandonarsi alla provvidenza di Dio, riconoscendo la sua presenza paterna nella storia globale e personale, ma anche riconoscere la vicinanza di Dio nella nostra storia personale. Contrariamente a chi rimette le proprie certezze e le proprie sicurezze nelle cose immateriali. E qui purtroppo non si tratta soltanto di coloro che si considerano autosufficienti e vivono come se Dio non esistesse. Etsi Deus non daretur. Ricordo questa espressione così cara al Papa Emerito Benedetto XVI. Lui diceva etsi Deus daretur, cioè dobbiamo vivere come se Dio esistesse, non come se Dio non esistesse. E questa sicurezza materiale, questo rifugiarsi nel bene materiale, a volte non è esente nemmeno da uomini di Chiesa. Ricordo e so che quando è stato commissariato un istituto religioso per degli abusi dovuti al fondatore, considerato santo, la prima preoccupazione di questo religioso, tra l'altro francescano, è stata quella di appropriarsi, accaparrarsi dei beni dell'istituto religioso, come se fosse sua proprietà privata, naturalmente affidandola a parenti, amici, conoscenti, amici degli amici, al fine evidentemente di continuare un'opera corruttoria, uso forse questo neologismo, e un'opera anche ricattatoria nei confronti poi dei beneficiati, altrettanto corrotti, dei suoi favori passati, presenti e forse futuri. Dobbiamo confidare nel Signore. La nostra forza è nel Signore. Agire come se tutto dipendesse da noi, ma sperare e pregare come se tutto dipendesse da Dio. Questo ci insegna la spiritualità, la sana tradizione cristiana. È chiaro che poi il ricorso alla provvidenza di Dio deve anche spogliarci da uno stile di vita ampolloso, fatto di apparenze. Ricordo che quando San Giovanni Paolo II effettuò uno dei suoi primi viaggi apostolici in Africa, ai giovani della Costa d'Avorio disse: un uomo vale più per quello che è che per quello che ha. E glielo fece ripetere allo stadio a questi giovani: un uomo vale più per quello che è che per quello che ha. E noi tanto valiamo per quello che siamo, quindi la dimensione dell'essere, rispetto a chi? Di fronte a chi? Agli altri? No, a Dio. Un uomo vale per quello che è davanti a Dio. Poi, la seconda beatitudine è la mitezza. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Oggi si usa e si abusa, si utilizza a proposito, ma soprattutto a sproposito, il termine cattiveria. Lo sento spesso nelle interviste, no? che si fanno agli sportivi, il calcio, ultimamente i campionati di volley, cioè di pallavolo, la cattiveria. È un modo un po' per edulcorare la cattiveria, applicandola naturalmente all'ambito sportivo, dove potrebbe significare determinazione, agonismo. Tra l'altro agonismo significa combattimento, e l'agonia è l'ultimo combattimento della persona che sta per morire, che è tra la vita e la morte, che sta varcando la soglia della sua fisicità, della sua storicità, per approdare all'eternità, entrare nella speranza. Ma quando come cattiveria intendiamo, nella giusta accezione terminologica, l'atteggiamento che si oppone alla bontà, un atteggiamento fatto di arroganza, aggressività, sopraffazione dell'altro, beh, qui iniziano i problemi, perché tutti questi atteggiamenti che si riducono a violenza, violenza personale, violenza verbale, violenza fisica, non sono mai sterili, producono altra violenza, in una spirale di violenza. E lo vediamo alle volte nel nostro sud, in quelle che sono le faide delle organizzazioni o dei clan criminali, la vendetta che si oppone al perdono, alla misericordia, e che si consuma anche tra le mura domestiche, non tanto quanto ci si arriva a quelle violenze omicidie alle quali assistiamo nei fatti di cronaca oggi, basta accendere la televisione, e che interessa donne, ma anche uomini alle volte, no? Ma qui voglio parlare di quella violenza contro la persona umana, la sua dignità, che si consuma da dietro una scrivania, da dietro una tastiera di un computer o di uno smartphone. Basta aprire le pagine dei social network, Facebook, tanto per citarne uno, il più popolare, per vedere come gli insulti piovano e fiocchino con grande generosità, soprattutto nell'anonimato, perché è molto comodo insultare qualcuno con falsi nomi, identità anonime, piuttosto che affrontare a tu per tu le persone, avere il coraggio anche in una dinamica dialettica di dir loro: hai sbagliato, non la penso come te. Ciò che invece farebbe crescere, meditare la società rispetto a quel perbenismo di facciata o l'atteggiamento dei cosiddetti yes man, sì signore, va tutto bene, che non aiutano la dinamica di nessuna organizzazione statale. Mi riferisco all'impiego, privata, mi riferisco sempre all'impiego, comunitaria, mi riferisco a una parrocchia, mi riferisco al mondo del lavoro, mi riferisco alla scuola, alla caserma, alla famiglia, e la lista naturalmente potrebbe continuare. Gesù ci ha insegnato ad essere mite e umile di cuore. I santi, come Teresa del Bambino Gesù, ci insegnano a sopportare i difetti altrui, a non stupirsi delle debolezze altrui. Io, vedete, cerco sempre di relativizzare, no? Situazioni che potrebbero farci gridare allo scandalo, per un motivo molto semplice: non mi ritengo migliore degli altri, e questo credo che è un esercizio che dobbiamo mettere in pratica tutti nella vita personale, se vogliamo crescere spiritualmente. Ieri sera un amico mi ha confidato di un altro mio carissimo amico che vive una situazione ambigua da un punto di vista affettivo, tradisce la moglie. Sono situazioni che mi addolorano come amico oltre che come prete, anche perché si annuncia una situazione di naufragio familiare, matrimoniale, no? Il cosiddetto fedigrafo, no? Colui che è naufrago rispetto alla sua fedeltà, l'impegno preso nel matrimonio. Però mi chiedo sempre, giustamente, quelle che sono le ragioni di questo naufragio, quelle che sono anche le responsabilità della moglie, quelle che sono le sofferenze che quest'uomo finora ha vissuto. E tutto questo naturalmente ci interpella. E se non fosse per la fede, non quella che le persone sposate portano al dito, ma la fede teologale e soprannaturale che abbiamo verso il Signore, che ci deve aiutare anche a portare a compimento gli impegni presi davanti a Lui come sacerdote, come religioso, come persona sposata, non si può andare lontano. E non è facile, perché le sollecitazioni di oggi della nostra società, così polarizzata, lo vediamo anche nel dibattito politico, veramente ci inquieta e ci porta a una situazione poi di reazione ribelle e di rottura della relazione con gli altri. Bisogna essere quindi miti, umili di cuore, perché chi è mite erediterà la terra, cioè riuscirà a costruire un qualcosa rispetto a chi si inalbera, si infuma e manda tutto in fumo. L'altra beatitudine è quella della compassione, la chiamo io. Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Noi italiani, culturalmente parlando, abbiamo la capacità di commuoverci con facilità sulle disgrazie altrui. Siamo delle persone piene di pietas. Questo è un dato positivo. Una pietà che si traduce nell'azione di volontariato, che si oppone ad indifferenza. Una pietà che si traduce anche nelle forme della pietà popolare, spero sempre sana, che sono un poco l'elemento che mantiene coesa la nostra società cattolica, la Christianitas italiana. Papa Francesco, se non mi sbaglio proprio a Palermo, citando un amico cardinale, ha detto che la sana pietà popolare è un po' la difesa immunitaria di cui la Chiesa dispone, perché quando la Chiesa si irrigidisce e si raffredda troppo, c'è la sana pietà popolare, non che la rianima. Quando invece la Chiesa si infervora troppo e ci sono movimenti fanatizzanti, la sana pietà popolare riporta, no, queste derive e queste sbavature nel giusto alveolo di quel fiume che scorre verso il mare dell'infinito e dell'eternità, che è Dio, per quale la Chiesa ci deve portare, come popolo di Dio. Questa è la concezione della riflessione teologica conciliata sulla Chiesa, e che noi abbiamo adottato, che viviamo anche attraverso quegli incarichi di responsabilità, di condivisione di responsabilità che vengono affidati ai laici. Ma c'è un problema, che è questo. Se da un lato noi ci infervoriamo, ci commuoviamo di fronte alla persona che ha dei problemi, il cosiddetto meschino, si direbbe nella lingua siciliana, credo anche calabrese, siamo in grado di gioire del successo degli altri? Cioè, siamo empatici e compassionevoli di fronte alle disgrazie altrui? Ok, questo ci sta. Ma siamo capaci di empatizzare anche di fronte ai successi altrui? O siamo sempre invidiosi, gelosi? Sembra che siamo stati derubati da qualcosa. Se l'altra persona ha avuto successo, ha fatto un buon matrimonio, ha trovato la buona fidanzata o fidanzato, ha trovato un buon posto di lavoro, ha avuto un successo all'università con un punteggio superiore al mio, parlo di quelle che sono le nostre situazioni di vita quotidiana. Oppure stiamo sempre con il muso, ce la prendiamo anche col Signore. Ci ricordo di una signora, questo però in Africa, che si era presa con il marito per il fatto che una sua collega aveva ricevuto una classe più prestigiosa della sua, faceva l'insegnante questa persona, ma che aveva tutto a fare col marito. Cioè era arrivata veramente a non condividere più nulla col marito, arrabbiata com'era, oltre a una crisi di ipertensione che aveva fatto, e perché una sua collega era stata più avvantaggiata di lei. ne vale veramente la pena? Oggi ho mandato ai miei amici su WhatsApp un post molto simpatico su come vivere il tempo, questo tempo che non tornerà più, questo tempo che non dobbiamo sprecare, questo tempo che dobbiamo valorizzare per il Signore e per le persone che amiamo, questo tempo che ci può permettere di realizzare tante cose, perché è lo stesso tempo che aveva Leonardo da Vinci, Albert Einstein, il tempo è lo stesso che hanno avuto i santi. Citavo prima Santa Teresina del Bambino Gesù, in soli 24 anni si è santificato, ma ci sono anche dei santi bambini, come i pastorelli di Fatima. Bisogna quindi saper piangere, sentire l'altro vicino, sentire l'altro fratello, sorella. Gesù ci ha detto: ridete con chi ride, ridete con chi ride e piangete con chi piange. L'altra beatitudine recita: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Oggi ci sono tante persone che cercano giustizia. Accendendo la televisione, proprio oggi, come data di oggi, nel telegiornale vediamo l'intervista al papà di quella donna 39enne che è stata assassinata e che cerca giustizia. La giustizia è che, attenzione, non si esaurisce con il diritto. Il diritto ci fornisce attraverso regole, norme, codici, situazioni di discernimento, di comportamento, caratterizzate dall'universalità, dalla sanzionabilità, ma non entrano nella profondità della giustizia. Il diritto non è in grado di esaurire la giustizia, e questo si studia anche nella filosofia del diritto. E allora dobbiamo chinarci, piegarci in rispetto di fronte a quelli che cercano giustizia nella loro vita, le vittime di tanti abusi, le vittime di tante situazioni di poca gratificazione malgrado i loro sforzi. Ingiustizia in questo caso, diciamo, nella scuola, nel mondo del lavoro, nel mondo professionale, anche familiare. Quando non viene riconosciuto il giusto lavoro, il giusto valore, scusatemi, al lavoro di ogni membro della famiglia. A volte per i figli è tutto dovuto, quello che fa la mamma, quello che fa il papà, è tutto dovuto. E se poi si cresce con questa mentalità, quando ci si sposa, perché alle volte il sangue è fuorviante, nel senso che la mamma o il papà sopportano quello che fanno i figli, ma la moglie e il marito non sopportano sempre quello che fa il coniuge, no? Idem quando poi si entra in un consorzio sociale più ampio, e allora qui veramente dobbiamo porci il problema interrogativo di come vivere secondo giustizia. E il giusto è colui che dà a ciascuno il suo. Questo ciascuno e questo suo, cioè quindi questa relazione e questa produzione di giustizia attraverso uno scambio di beni, di tempo, di affetti, va tributato innanzitutto a Dio. Quando non si va a messa la domenica, è un peccato contro il terzo comandamento. Molti lo banalizzano. Eppure i primi tre comandamenti si riferiscono direttamente a Dio, quindi vuol dire che sono più importanti di quelli che poi si riferiscono al prossimo. A partire dal quarto, onore il padre e la madre, così via e così sia. Ma andare a messa la domenica è un atto di giustizia, perché la giustizia nei confronti di Dio si esprime attraverso atti di culto, di latria, di adorazione, di ringraziamento, di lode, prima che di impetrazione di quelle che sono le grazie che vorremmo ottenere per un nostro interesse, un nostro bisogno personale. Gesù ha detto: cercate prima il regno dei cieli, tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Il Signore poi nel suo discorso delle beatitudini ha detto: beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Ecco, la regola d'oro è: tutto quello che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Quindi, aiutare, servire, quindi dare, ma anche perdonare e comprendere, quando l'altro ci ha offesi, ci ha fatto del male. Una volta chiesero a Gesù quante volte bisognasse perdonare. E Gesù disse 70 volte 7, naturalmente è un numero che nell'allegoria biblica significa sempre. Perdonare non significa essere deboli, perché tra l'altro per perdonare quasi sempre, per perdonare bisogna essere molto forti. E nel perdono non c'è una equipollenza distributiva come nel caso della giustizia. Il perdono significa perdono, cioè nella gravità io supero il torto subito. Nella consapevolezza che il peccato, il torto ricevuto dall'altro, infertomi dall'altro, non vale quanto la persona e la dignità di chi mi sta di fronte, che deriva dalla sua filiazione divina comune alla mia e come me deriva da quel sangue che Cristo ha versato per il suo riscatto. Quella persona è stata pagata con lo stesso prezzo con il quale sono stato riscattato io. Ma soprattutto, quando diventiamo familiari al sacramento della confessione, che vanno a chiamare anche riconciliazione, che si chiama anche penitenza, diventiamo più buoni, più misericordiosi, perché facciamo l'esperienza del perdono che Dio ci offre, malgrado le nostre trasgressioni, malgrado i nostri peccati anche recidivi. E allora, se Dio ci perdona, chi sono io per non perdonare il mio prossimo? A volte succede nel confessionile che delle persone ci dicano: io non riesco a perdonare. Io dico sempre: ma lei cosa sta chiedendo in questo momento a Dio attraverso la confessione? Il perdono. E allora, cioè, se lei chiede il perdono a Dio, Dio ti chiede a te di perdonare il tuo prossimo, perché l'offesa che tu hai fatto a Dio è più grave e più importante dell'offesa che quella persona ti ha fatto a te. Poi è chiaro che riconciliarsi diventa un percorso, un cammino un po' più irto, un po' più difficile. Quella è una seconda fase, c'è prima il perdono, poi c'è la riconciliazione, ma sempre certe ferite possono far ritornare nei rapporti interpersonali tutto come prima, o si può vivere come se nulla fosse. Però intanto il perdono significa non odiare quella persona, non augurarlo, non volere il male, non voler vendicarsi. Vediamo poi l'altra beatitudine: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Un cuore semplice, puro, senza ipocrisia, un cuore che custodisce la presenza di Dio, un cuore che non giudica secondo le apparenze, ma con sapienza, come Dio vede le cose. Nella nostra società pansessualista, tutta colpa di Freud, come direbbe un film, noi crediamo che la purezza si esaurisca e si riduca alla sfera appunto sessuale. Ma la purità è qualcosa che va al di là di questo. Io dico sempre: i comandamenti sono 10. Ci sono persone che vivono castamente, in senso formalmente inteso, ma poi fanno crepare il prossimo che gli sta vicino, calunniano dalla mattina alla sera, creano discordie, e chi più ne ha più ne mette, che cosa serve? Che cosa vale di più davanti a Dio? Che cosa conta di più? Quindi la purezza di cuore è quella capacità di vivere nella semplicità del cuore, di non valorizzare le apparenze ma l'essenza delle cose, che ci permette poi di vedere Dio faccia a faccia. E soprattutto la capacità di avere sempre delle intenzioni pure, mai fare dei processi all'intenzione, mai avere dei pregiudizi, ma giudicare gli altri con posto giudizio. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Ecco, quante volte ci sono i conflitti, quante volte capita che noi ingigantiamo certe situazioni, si dice: versiamo la benzina sul fuoco, soffiamo sul fuoco, mentendo, per aumentare, quasi godendone, le situazioni di conflitto. Cioè siamo contenti se anche un'altra persona avversa il nostro rivale, il nostro avversario, la persona che ci è antipatica, no? I nemici dei tuoi nemici sono miei amici. Come possiamo instaurare la civiltà dell'amore? Come possiamo crescere nella vita cristiana se si vive, no, con questo atteggiamento? È difficile costruire la pace evangelica. E anche qui vediamo come ci sia tanta aggressività fomentata, facilitata anche da quegli strumenti di comunicazione che, lungi dallo sviluppare una dialettica di perdono, di comprensione, di costruzione, di intesa di un qualcosa da elaborare insieme, ci porta a delle frustrazioni ancora più profonde, che poi si esprimono in questa arroganza, ripeto, aggressiva, che è presente nella blogosfera, la chiamo io, no? I blog, il mondo virtuale, la sfera, no? A livello globale. Anzi, più si è frustrati, più fa comodo la blogosfera e più si accentua questa polarizzazione, purtroppo. L'altra beatitudine è quella che riguarda i perseguitati per la giustizia, perché di essi il regno dei cieli. Ecco, ci sono tante persone che si sono schierate, che hanno avuto il coraggio di dire pane pane, pane al pane, vino al vino. Persone che hanno cercato Dio con cuore sincero, persone che si sono messe al servizio della società e che sono state o uccise o emarginate. L'emarginazione è una forma di uccisione. In alcuni paesi dell'Africa sahariana, per esempio, dove per la presenza del deserto è difficile sopravvivere senza l'aiuto degli altri, non esistono prigioni, ma la condanna più grande che porta alla morte è quella dell'isolamento sociale, dove nessuno più ti aiuta, che si oppone allo spirito di Ubuntu, è una parola zulu, questa volta dell'Africa subsahariana, dell'Africa, diciamo, subequatoriale, dove io, c'è la consapevolezza che io esisto solo se c'è un tu che mi aiuta, solo mettendo delle idee insieme, solo mettendo delle risorse insieme. E questo sapete da chi ho imparato io? Da Sergio Marchionne, pace all'anima sua. Alle volte sono sorpreso su come delle persone che non hanno nulla a che vedere con la spiritualità cristiana, anche lo stile giovane, ci lasciano delle massime davvero importanti, pregnanti, che si riconducono alla saggezza evangelica. Ricordo che quando citai un ritiro, no, per frati, Sergio Marchionne, proprio per quell'atteggiamento dottrinarista, accusatore, un giovane frate mi accusò davanti a un mio superiore dicendo che io citavo Sergio Marchionne, credendo però, nella sua ignoranza, questo frate, che Sergio Marchionne fosse un teologo eretico francese. Infatti scrisse sulla lettera Marchionne senza la finale. Io e il mio superiore ci facemmo una risata, poi alla fine, e davanti al maestro c'ho sta lettera di accusa il superiore. Ma la cosa brutta è quando noi crediamo di trovare compiacenza, approvazione, fare carriera puntando il dito d'accusa sugli altri, ma invece vogliono fare il bene, dimenticando questo spirito di mutuo che, diversamente genero, ci procura delle persecuzioni. Ma grande sarà la nostra ricompensa nei cieli. Farsi santi, quindi, significa testimoniare il Vangelo anche nel martirio focolento, quotidiano, vivere nella logica delle beatitudini, ma anche della carità. Ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, mi avete dato da bere, ero straniero, mi avete accolto, nudo, mi avete vestito, malato, mi avete visitato, ero in carcere, siete venuti a trovarmi. Vedete, sono gesti che rimangono. Una volta feci visita, non mi costò molto, forse nulla, una bambina che si trovava a Napoli nel reparto, ecco, dei malati di tumore, no? sulla collina di Posillipo un'ala dell'ospedale, anche con l'aiuto della curia di Arcidiocesana di Napoli, è stato creato un padiglione proprio per questi bambini. Questa bambina oggi non c'è più, è morta, ma la famiglia ricorda quel gesto, no? Ero malato e mi avete visitato. Dico, io lo dimentico, la famiglia si ricorda, perché è quando uno è nel bisogno, a volte anche quando facciamo visita a una famiglia che è nel lutto, no? Lì per lì sembra che quella famiglia, nessuno di quella famiglia ci dia retta. Le parole pure servono a poco, me ne rendo conto anche da prete, i funerali, è inutile moltiplicare le parole. Però poi col tempo ti rendi conto che quella prossimità, quella vicinanza ha avuto effetti molto benefici nei confronti di quelle persone che sembravano stordite, come quando una persona riceve un pugno in faccia, no? Quindi anestetizzate, ma che poi con la rielaborazione anche di un lutto assumono un valore di riconoscenza, ma anche di stimolo ad andare avanti, grande e importante. Dobbiamo vivere quindi la nostra testimonianza veramente per amore e per imitazione del Signore. Il Papa insiste su un altro concetto molto importante, vedete. La Chiesa non è una ONG, cioè una organizzazione non governativa che fa la carità come filantropia, semplice amore all'uomo. Anche la francmassoneria fa della filantropia uno dei suoi motivi conduttori, una delle sue attività. Ma qual è il fine dell'imitazione di Cristo? La ricerca dell'eternità dell'uomo o la ricerca di sopprimere la sofferenza dell'uomo perché ci ricorda di fronte a chi predica il superuomo, l'affrancamento da Dio, la croce, la nostra finitudine, la nostra morte, l'umiliazione della malattia, che sono dati insopprimibili. Nessuno è ancora riuscito a fornirci la pillola dell'immortalità, eppure esiste già, la pillola dell'immortalità esiste, e sapete cos'è? L'Eucaristia. Gesù ha detto, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò l'ultimo giorno, perché il mio corpo è il vero cibo e il mio sangue è la vera bevanda. E chi mangia di questa carne, chi beve di questo sangue, non avrà più fame e più sete in eterno. Bellissimo. Così come lo splendido discorso di Gesù con la Samaritana. Chi beve di quell'acqua, della saggezza di Dio, non ha più sete in eterno. Dobbiamo quindi evitare di ridurre a orizzontalità la Chiesa, di cui siamo membra, attive, e la nostra fede. E dobbiamo soprattutto evitare di cadere negli errori ideologici, negli slogan che si oppongono al cristianesimo. Il ventre mio me lo gestisco io, era lo slogan delle femministe negli anni 70 per promuovere l'aborto. Il Papa è stato molto duro. Oggi nell'udienza generale del mercoledì ha voluto riaffermare il diritto universale alla vita, a partire dalla vita in genere, a partire dal nascituro, a partire dall'embrione, che non è un essere umano in potenza, ma è già un essere umano con un potenziale di sviluppo, quello sì, ma è già un essere umano, è un innocente. E il Papa ha detto, abortire è come mettere, per risolvere un problema che ci sconda, del denaro nelle mani di un sicario perché proceda all'omicidio. Io naturalmente non entro nel dramma di tante persone, soprattutto donne che hanno fatto questa triste esperienza, dalla quale cercano di redimersi, di affrancarsi in un percorso non facile e che solo con l'aiuto di un accompagnamento spirituale nella fede si riesce a superare. Ma parlo di chi promuove questa cultura della morte. La vita nascente, la vita sul viale del tramonto, non va bene tutto questo, no? E noi dobbiamo schierarci sempre a difesa della vita umana, come cristiani, come cattolici, assumendocene la responsabilità, assumendo la responsabilità di ogni atto che compiamo. La vita umana non si può mai sopprimere. Oggi vedete la medicina legale con tutte le sue conseguenze, tante denunce che ci sono state, mette i medici in una posizione di difensiva, no? Alle volte sono i medici stessi che diagnosticano malformazioni e nascituri per tutelarsi e incoraggiano l'aborto. Tante volte quelle diagnosi infauste si sono rivelate errate, sono nati dei bambini sani, che però i genitori da buoni cristiani avevano accettato anche se fossero nati disabili, no? Ma allora che facciamo? Sopprimiamo tutti i disabili? Cioè stiamo ritornando nell'eugenismo hitleriano, la razza pura, la selezione naturale, no? Non è possibile questo, no? Ecco, dobbiamo porci questi interrogativi nella nostra società, perché la persona magari malata ci ritarda un attimino, calamita e assorbe delle energie che vanno al di là dell'ordinario e quindi ci dà fastidio. Allo stato sociale, tra virgolette sociale, fa spesa, e quindi bisogna sopprimere i poveri, bisogna sopprimere i diversamente abili. Ma questo non è cristianesimo, questa non è cultura della vita, e questo è un attentato alla vita. E il culto che più gradisce il Signore è proprio la promozione della vita, la vita nascente, ma anche la vita di chi è vivo. Ecco questo sguardo che dobbiamo avere verso gli altri, questa carità che dobbiamo esercitare, questa attenzione, questa compassione che si oppone al consumismo egoista e che ci deve fare tanto riflettere. All'interno del discorso delle beatitudini, in filigrana, ci sono poi degli atteggiamenti che noi dobbiamo sempre adottare: sopportazione, pazienza e mitezza. Cinque sono le cose per vivere bene, diceva Sant'Alfonso, che si riconduceva in questo a San Francesco di Sales. Ci vuole un bicchiere di scienza. La scienza è importante nella vita. Ignorare le scritture, ignorare Cristo, ignorare la dottrina cristiana significa non preoccuparsi della nostra crescita spirituale. La scienza, però, un bicchiere. Bene. Poi c'è bisogno di una bottiglia di intelligenza. Ci vuole poi l'intelligenza, la scienza, ma anche l'intelligenza. L'intelligenza intesa intus legere, come capacità di leggere dentro le cose, sapere interpretare le situazioni, prevenire gli errori, no? Ci vuole poi un secchio di sapienza, vedere le cose come le vede Dio, uno sguardo sapienziale, teleologare, telos, il fine delle cose. Poi ci vuole un barile di prudenza, fare le cose giuste al momento giusto. Ma infine ci vuole un mare di pazienza per vivere bene. Una volta una signora si lamentava del marito e andò dal santo vescovo di Ginevra, Francesco di Sales. Gli disse: non vado d'accordo con mio marito, mi bisticciano lui soprattutto quando siamo a tavola, il luogo dove tra marito e moglie, genitori e figli sono sempre in discussione perché si sta insieme, no? Sul piatto. Quando la famiglia si unisce a tavola, perché oggi c'è anche il problema della asimmetria e asincronia degli orari e della tavola, che è sacra e che per noi italiani è anche un fatto culturale e familiare, naturalmente. Allora il vescovo disse: signora, faccio così, le do un'acqua speciale. Quando lei si sente ribollire, metta nel suo bicchiere quest'acqua e la tenga in bocca fino a quando non le passa il dolore, di spirito. La signora accompagnò questo consiglio e non si bisticciò più del marito. È chiaro che era un placebo, era un espediente molto pratico, ma vero, che San Francesco di Sales indica anche nei suoi scritti come dato autobiografico che va riguardato. Ecco, sempre contare fino a 10, essere pazienti, un mare di pazienza ci vuole per vivere bene. Poi, ecco, non rispondere mai il male con il male, quindi essere miti, essere umili, non prendersi mai sul serio e avere anche tanta gioia, tanto humor. Papa Francesco ci raccomanda questa preghiera che oggi ho messo nella mia pagina Facebook, no? Tra una riflessione e uno studio un altro, ve la leggo, è la preghiera di San Tommaso Moro. Da buon inglese, dotato di humor, così scriveva. San Tommaso Moro, sapete, fu il cancelliere d'Inghilterra che rifiutò di omologare il divorzio di Enrico VIII ed è per questo che venne ucciso. La famiglia gli diceva: ma che fai? Ascolta il re, ti uccideranno. La moglie diceva: rimarrò vedova, i tuoi figli rimarranno orfani. Ma lui, per non derogare alla verità, sull'indissolubilità del matrimonio, si fece uccidere, non giustiziare, non si può dire giustizia, si fece uccidere. Ebbene, dice San Tommaso Moro: dammi, Signore, una buona digestione, ma anche qualcosa da digerire. Dammi la salute del corpo con il buon umore necessario per mantenerla. Dammi, Signore, un'anima santa che sappia far tesoro di ciò che è buono e puro e non si spaventi davanti al peccato, ma piuttosto trovi il modo di rimettere le cose a posto. Dammi un'anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, e non permettere che mi cruci eccessivamente per quella cosa tanto ingombrante che si chiama io. Dammi, Signore, il senso dell'umorismo. Dammi la grazia di capire gli scherzi, perché abbia nella vita un po' di gioia e possa comunicarla agli altri, così sia. Ecco, credo che oggi la nostra società manca tanto di gioia perché manca di santità, manca di capacità di vivere bene la comunione in comunità. E allora, per concludere, perché c'è un altro appuntamento stasera, suggerisco come consegna che vi faccio con tutto il cuore francescano e mariano la risoterapia. È quello che prescrivo alle anime di cui sono medico, no? La risoterapia, consapevole che con l'allegria il diavolo va via, con la tristezza il diavolo resta. Siano lodati Gesù e Maria.